forse non era mai accaduto che ad un convegno indetto per discutere su problemi inerenti alla cosiddetta sopravvivenza, partecipassero intervenendo nel dibattito proprio coloro che rappresentano l'oggetto del disquisire, che ne sono in un certo modo all'origine. Ci sia consentito di inserirci nella discussione, anche se il nostro dire non sarà perfettamente in tema. Tuttavia crediamo che non cadrà completamente a sproposito. Sopravvivenza, problema indiscutibilmente aperto alla ricerca scientifica. Chi non è d'accordo ed afferma che la ricerca scientifica deve agire in altri campi, tenga presente che limitare il campo di ricerca della scienza significa limitare la scienza stessa, mentre la vera scienza non deve conoscere aprioristiche preclusioni. Certo, d'altra parte, se i mezzi di indagine della ricerca scientifica si chiamano solo microscopio, è chiaro che essi non sono adeguati allo scopo. In altre parole, estendendo il problema, chi vi dice che ciò che voi osservate sia la realtà? Quella che l'uomo conosce, scopre, è la realtà oppure ciò che appare di essa? Credo che nessuno abbia difficoltà ad ammettere, anche senza fare un atto di fede, che dati i mezzi attraverso i quali l'uomo conosce, dato il meccanismo umano del conoscere che si fonda sulla percezione, sicuramente ciò che l'uomo perviene a conoscere è solo un'apparenza della realtà. D'altra parte, la conoscenza basata appunto sulla percezione non può che dare questo risultato. La fredda strumentazione scientifica, concepita in modo da captare ciò che sfugge alle possibilità penetrative dell'uomo e trasformarlo in segnali raccoglibili da uno dei cinque sensi umani, non è probante in assoluto che ciò che viene osservato sia la realtà e non un'apparenza di essa. Infatti, la strumentazione scientifica non costituisce un accrescimento del numero dei sensi dell'uomo, mentre solo altre categorie di sensi potrebbero mostrare una realtà diversa. Si deve convenire che, per esempio, la sottile scia nebulosa che si osserva in una camera di Wilson non è l'osservazione diretta della realtà, ma un fenomeno provocato da quella realtà ipotizzata dallo scienziato, ossia una prova quantomeno indiretta. Se prova perciò può essere. Non v'è nessuna prova provata, scientificamente valida in assoluto, dimostrante che la realtà sia quella che sembra essere o che viene ipotizzata dall'osservazione di ciò che appare. Non solo. Filosoficamente, a monte della conoscenza, sta il problema se la realtà sia conoscibile. Dilemma questo sul quale i filosofi si sono ampiamente sbizzarriti, fino a negare con l'idealismo post-kantiano l'esistenza oggettiva della realtà. Certo, se la realtà in sé non esiste oggettivamente, non è possibile conoscerla. Ora, ammettendo che la sopravvivenza esista, essa non può che far parte della realtà, non dell'apparenza. Altrimenti il problema della sua esistenza non sussisterebbe. Ma se la sopravvivenza fa parte della realtà che non appare, che sfugge, cioè all'indagine dei cinque sensi umani e degli strumenti costruiti in funzione di quei sensi, allora la ricerca scientifica che fa i suoi mezzi di indagine non annovera altre possibilità di conoscenza che vadano oltre quelle sensorie ordinarie, non potrà mai dare una risposta certa. Perciò occorre stare attenti, perché si potrebbe dedurre che l'indagine ha dato esito negativo, cioè la sopravvivenza non esiste, quando invece non si avevano i mezzi adatti per indagare. Ma più che entrare nel vivo, nel merito del problema che costituisce l'argomento centrale del convegno, desideriamo rivolgerci a tutti quelli che sono interessati al problema della sopravvivenza ed al riguardo hanno un'opinione. Voi, che credete che la sopravvivenza sia un fatto dimostrato e dimostrabile, state attenti a non costruire su questa vostra certezza un'altra religione nel senso deteriore della parola. Sia il credere in modo certo alla sopravvivenza un motivo per andare incontro agli uomini fraternamente, perché questo è il sentire che la certezza nella sopravvivenza deve trarre seco. Anche il credere nella sopravvivenza può avere degli aspetti negativi, può per esempio far perdere all'uomo il senso dell'importanza della vita terrena, oppure condizionarlo con la paura del castigo divino, tanto da farne un tepido, o peggio ancora, da metterlo in mano a coloro che dell'invisibile si dicono intermediari per plagiarlo e sfruttarlo. Il giusto modo di credere nella sopravvivenza è quello che dà serenità, voglia di vivere, di operare, è quello che fa realizzare se stessi ora, nel presente, nella vita che voi state vivendo. Voi, invece, che pensate che la sopravvivenza sia un fatto incerto, indimostrato, o che non vi credete affatto, sappiate che nell'economia delle cose siete tanto utili quanto i più accesi sostenitori dell'immortalità dell'essere. Ma non sentitevi autorizzati ad improntare la vostra vita al più cieco materialismo, alla sensualità più spinta, dando importanza ai soli beni materiali ed alle sole sensazioni fisiche. Il non credere alla sopravvivenza può essere un fatto positivo, quando serva a concentrare tutti gli sforzi sull'indagine priva di condizionanti tabù, ma con il solo intento di migliorare le condizioni di vita del mondo terreno. Il credere che nulla esista dopo la morte del corpo può essere estremamente utile se spinge gli uomini ad unire le loro forze, ad essere solidali nella sventura che, secondo l'interpretazione materialistica, il caso cieco e crudele rovescia su di loro, quando li spinge a colmare quel vuoto, quel nulla che vi sarebbe al posto dello spirito, con qualcosa che dia un significato alla vita, la renda meritevole di essere vissuta, la riscatti dall'essere solo una polluzione della materia. Credere che l'uomo muoia con la morte del corpo può essere positivo quando, pur senza la speranza che la vita abbia un significato trascendentale, cioè nella convinzione di finire di esistere, egualmente si riesce a lavorare per un mondo migliore, per quelli che verranno e che mai ti saranno grati del loro benessere. La concezione materialistica, quella che nulla dà all'uomo per colmare la sua solitudine, diventa la concezione più spirituale che vi sia quando fa dell'uomo un essere che vive, che sente in termini di rettitudine, pur non avendo la speranza d'essere ricompensato in vite future. Ed in verità vi dico che gli esempi più fulgidi di questo vero spiritualismo si trovano fra i materialisti. A tutti voi che credete e non credete, diciamo, Non siate convinti d'essere i depositari della verità assoluta e perciò non siate intolleranti. Siate sempre disposti ad ascoltare chi non è della vostra stessa opinione. Guai a chi crede che non vi sia nient'altro che possa fargli rivedere le sue convinzioni, o peggio ancora a chi crede che non vi sia nulla di più importante di ciò che sa. Non fate delle vostre convinzioni un pretesto per distinguervi, dividervi da chi non la pensa come voi. Non coalizzatevi con l'intento di avversare chi non è con voi, ma siate consapevoli che ciascuno rappresenta una parte di un tutto poliedrico e che ciascuno è unico e irripetibile nel cosmo. E come un organismo pluricellulare, ciascun organo ha una sua funzione che lo distingue dagli altri e tutti insieme non si combattono ma cooperano ed interagiscono per l'equilibrio vitale dell'organismo stesso. Così voi non fate dell'altrui diversità in senso lato, cioè non solo della diversità di opinione, motivo di antagonismo, di condanna, ma sappiate vedere in chi è diverso da voi un complemento di voi stessi, perché in realtà ciascuno fa parte di un sol tutto inscindibile. Cercate di rappresentare nel miglior modo possibile la parte che siete chiamati a rappresentare, sì da non creare ostacoli a chi voglia riconoscersi in ciò che credete. Ad ognuno il suo compito, ed è importante che ciascuno lo svolga con l'unico scopo di arricchire la conoscenza dell'uomo e renderla più aderente possibile alla realtà oggettiva. A tutti voi, credenti o non credenti, auguriamo di essere soprattutto in buona fede, di non essere portatori di interessi faziosi o egoistici, di risvegliare le qualità migliori di chi avvicinate, di avere una chiarezza di idee tale da costituire un punto di riferimento per il pensiero dell'uomo, di giungere laddove siete attesi e necessari, di essere docili strumenti del divino volere che tutti guida all'ampliamento della coscienza individuale, di capire che in realtà non vi sono né debbono esservi vinti o vincitori, ma solo persone che con la loro fatica, il loro impegno, in buona fede, lavorano per riscattare l'uomo dall'ignoranza, dalla paura, dalla dipendenza e dallo sfruttamento, e ne fanno un nuovo essere con un nuovo meraviglioso sentire. Qualunque sia lo scopo che vi ha condotto a questo convegno, vi ringrazio di cuore e vi benedico, perché realizzandolo, rendendolo vivo ed operante, voi contribuite a mantenere desta l'attenzione dell'uomo sul problema della sopravvivenza. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Nella storia della civiltà vi sono alcune scoperte e invenzioni la cui utilità è stata veramente fondamentale ed universale, ad esempio il fuoco, la ruota, la leva e via e via. Così nell'Odissea dell'uomo sapiens, questo essere che dalla prima forma di individualizzazione evolve fino a dimenticare la propria individualità per accendersi del più puro altruismo, c'è qualcosa di altrettanto fondamentale e universale. Certo, non si tratta di un bene materiale, non si tratta di una dote naturale di cui più o meno tutti siano provvisti, si tratta di qualcosa di inafferrabile, non di rado infondato e assurdo, ma che dà a chi lo possiede talvolta più di un aiuto materiale, di un bene prezioso. Parlo della facoltà di sperare, della speranza. Oh, speranza, cara amica dell'uomo, quanto gli dai in cambio di nulla, perché non costa sperare. Tu addolcisci ogni angoscia, ogni dolore, tu aiuti a sopportare, ad accettare, tu apri uno spiraglio di luce a chi è immerso nell'oscurità anche più greve. Ed è per quello spiraglio che non è sopraffatto, che non soccombe. Anche nelle situazioni disperate, cioè senza speranza, tu non ti rassegni e in altra forma, con altra promessa, soccorri l'infelice. Chi è che aiuta a tener duro, a resistere nella tempesta delle avversità? La speranza che tutto finisca. Chi è che oppone resistenza alla malattia e ne impedisce il dilagare più di ogni medicamento? La speranza di guarire. Chi fa sopportare duri sacrifici talvolta con forza sovrumana? La speranza di riuscire, di raggiungere la meta. Se non vi fosse la speranza di raggiungere l'oggetto del proprio volere, la volontà mancherebbe e lo sforzo, la fatica sarebbero decuplicati e, quel che più importa, infruttuosi. Ma ditemi, chi intraprenderebbe un'impresa se non sperasse di riuscire nel suo intento? Per rendersi conto di quanta forza, coraggio e conforto rechi la speranza, basta pensare al suo contrario, la disperazione. E quanto soffrano coloro a cui la speranza non arride più, lo si capisce chiedendosi: chi può fare a meno di sperare? Chi è tanto forte da accettare una condanna della vita senza illudersi che qualcosa all'ultimo momento lo salvi? Chi rinuncerebbe a una promessa di aiuto nel bisogno? Fra coloro che la speranza non soccorre vi sono i pessimisti. Poveretti, sono da compiangere. Sì, è vero, possono aver ragione, ragione a non confidare, ma possono anche aver torto. E allora perché rinunciare in partenza a quell'afflato che la speranza sa donare? Per non rischiare la delusione? Bene, io vi dico invece rischiate. Quel teorico 50% di delusione che potreste avere è più conveniente di un 100% senza speranza. E poi, perché non sperare? Perché darsi per vinti? Perché mettere limiti alla potenza di Dio? Fra i casi giudicati senza speranza, ce n'è sempre almeno uno che invece si è risolto diversamente. E perché il vostro non potrebbe essere il secondo? Però sappiate che tutti i casi che si sono risolti felicemente, nessuno escluso, erano vissuti nella speranza. Ma se certe speranze vengono deluse e si dimostrano poi nella realtà vane, allora che cos'è la speranza? Assegnamento o chimera? Conforto o illusione? Miraggio o promessa? Prospettiva o sogno? La speranza è tutto questo, è sogno, miraggio, illusione, chimera, quando non si realizza, ma anche quando è così, la delusione non cancella ciò che la speranza prima ha donato. Credetemi, il Creatore, dando all'uomo la possibilità di sperare, gli ha fatto un dono meraviglioso. Saggiamente il cattolicesimo fa della speranza una virtù teologale, cioè una di quelle virtù infuse da Dio nell'uomo per la sua beatitudine soprannaturale. Sapete che cosa vi dico? Se la verità del tutto, se la conoscenza del vero significato di tutto quanto accade, se la realtà dell'esistente non fosse essa stessa di per sé speranza, vi direi che è più importante infondere speranza che far conoscere la verità.
E se dovessi scegliere fra l'essere maestro di qualcuno o invece rappresentare per lui la speranza, vi assicuro che con immensa gioia sceglierei d'essere la sua speranza, perché non ci può essere niente di più bello e gratificante che essere la speme di una creatura. Ma badate bene, io non vi parlo di quella speranza dell'abulico, del rassegnato. Vi parlo di quella speranza, anche irrazionale, ma che dà fiducia, stimolo ad agire, a non darsi per vinti. Non vi parlo di quella speranza che è evasione dalla realtà. Vi parlo di quella speranza che, pur nella piena consapevolezza della situazione presente, non abbandona, anzi, più sembra assurda e più dà accanimento a credere in un domani migliore raggiungibile attraverso all'opera nell'oggi. Questo è il punto, non la speranza che inermi fa attendere che la soluzione piova dal cielo, ma quella che fa combattere, perché dà la fiducia che la lotta in qualche modo possa essere vinta. E quand'anche ciò non fosse, la vera speranza non si spegne, ma dà la fiducia che niente è mai veramente perduto e che alla privazione segue per una legge naturale e divina una dotazione più grande. La vera speranza che rende fidenti che chi si ama veramente per una legge naturale e divina non viene mai definitivamente diviso e che a una momentanea separazione segue un'unione più bella, più viva, più consapevole, più sentita, più desiderata e mai più interrotta. Se avete una minima fiducia in me, e lo credo, perché altrimenti non stareste ad ascoltarmi nemmeno per curiosità, allora vi prego, credetemi. Io vi dico che tutto accade per il vostro vero bene e che nel mondo invisibile che sperate esista non avete degli esseri ostili che fanno di tutto per farvi soffrire, ma creature che vi amano e che fanno di tutto per farvi crescere, maturare, rendere più coscienti, più liberi e felici. Sì, fratelli, se ancora non l'avete capito, il mio non è un invito alla disperazione, è un invito a sperare. In che cosa sento che vi chiedete? E vi vedo girare attorno lo sguardo mentre un'espressione di sgomento si rivela sul vostro volto. Sì, certo, le stragi fini a se stesse mietono vittime innocenti, stroncano la vita di inermi passanti, ma io vi dico, sperate. I fatti obbrobriosi sono subito dimenticati e finiscono col passare inosservati quasi nell'indifferenza generale, ma io vi dico, sperate. Pare che l'onestà sia un antico ricordo, un'usanza di tempi ormai superati che non ha più senso, ma io vi dico, sperate. Nessuno sembra più disposto a lavorare, a faticare, a sacrificarsi, a fare il proprio dovere che costa, ma io vi dico, sperate. Nessuno più vorrebbe rivestire il ruolo di essere anonimo che svolge i servizi più umili, in silenzio, ma io vi dico, sperate. Ognuno pretende con prepotenza, esige e non vuole essere secondo a nessuno, ma io vi dico, sperate. I buoni sono irrisi, sembra che siano premiati i peggiori e che i disonesti la facciano franca, ma io vi dico, sperate. Sperare in che cosa? Voi vi domandate, non c'è nessuno in cui sperare, nessuno che sembri lavorare e industriarsi, agire, non per se stesso. Non c'è qualcuno che possa essere elevato a simbolo, additato ad esempio. Allora vi dico, c'è una schiera di creature anonime, silenziose, che non fanno cronaca, che non conoscono la lusinga del successo, la tentazione del potere, la sete di possedere, che si accontentano di quello che hanno, ma non perché non potrebbero avere altro, ma perché hanno capito che sono pronte a donare, che non si sentono umiliate a rivestire ruoli umili, a mandare innanzi altri, solo che ne vedano il valore, che sono pronte a sacrificarsi, solo che si convincano che ne vale la pena. Son loro che mi autorizzano a dirvi sperate, sperate in un domani migliore, nell'uomo migliore, nella virtù trionfante, nel buon senso che prevale, nella coscienza che si desta, nella volontà di creare un mondo più bello, nella speranza che ritorna, perché sperare è carezzare, è concepire il bene, è cullare, è infondere fiducia, è nutrire, è pascere, è rinverdire, è dare forza, sperare è creare. Che la speranza sia con voi. Quando si agisce o si chiede a qualcuno di fare o non fare qualcosa, si è sempre mossi da uno scopo. Tutti i comportamenti dell'uomo sono determinati da un fine che si vuol raggiungere. Assai raramente le azioni umane sono fine a se stesse, e quando ciò accade si è nel campo del patologico. Seguire uno scopo, tendere ad un fine, per l'uomo significa sempre mirare a raggiungere un vantaggio, un guadagno, in senso lato, ossia assecondare l'istinto egoistico. A questa regola l'uomo non si sottrae neppure quando segue le norme morali, che, come questo del resto lo abbiamo detto più volte. Attenti quindi a dare la patente di puro a chi condanna l'immoralità altrui. L'intenzione di chi stigmatizza può essere tutt'altro che pura e morale. Anche l'autorità che propugna la moralità non è aliena da un suo interesse, che può essere quello di conservare il potere o mantenere l'ordine sociale. Per questa ragione, alcune regole cosiddette morali sono profondamente diverse da una società all'altra. Ma il vero comportamento morale, che poi deriva da una natura acquisita e non da una disciplina imposta, ha una ragione che più che essere finalità è motivazione, ossia più che tendere a qualcosa è automatica conseguenza dell'avere compresa la realtà. La vera morale, se ancora morale si può chiamare, non può prescindere dalla conoscenza di come le cose sono realmente. Questo discorso sembrerebbe affermare l'importanza di conoscere e comprendere la realtà per essere nella vera morale, ma se così fosse, dovremmo dedurre che la religione che ha il più alto numero di fedeli dovrebbe essere quella vera. Non sarebbe infatti ammissibile che la maggior parte degli uomini fosse esclusa dalla conoscenza della vera religione, specialmente se l'ignoranza non dipendesse dalla volontà individuale. In altre parole, o le religioni, le filosofie, le ideologie che hanno in assoluto il maggior numero di aderenti sono quelle che riflettono la verità, oppure è un fatto trascurabile che l'uomo conosca come le cose sono realmente. Non se ne esce. Tutto questo naturalmente ammettendo l'esistenza di Dio e di un fine a cui tenda l'esistenza dell'uomo. Ebbene, noi, dopo avere affermato che il retto comportamento è fondato e scaturisce dall'intima comprensione di una certa realtà, ricordiamo l'altra nostra affermazione più volte ripetuta, e cioè che non è tanto importante conoscere la verità se la non si vive, quanto invece vivere, sentire intimamente un'opinione qualunque. Questo perché la semplice conoscenza della realtà senza la partecipazione non matura tanto quanto vivere una fantasia. E ciò è talmente vero che fino ad un certo punto dell'evoluzione non ha alcuna importanza che l'individuo conosca come le cose stanno realmente, anzi, è escluso da questa conoscenza, quasi come lo si volesse addestrare su situazioni simulate prima di porlo di fronte al reale. L'uomo è come quei fanciulli che per giocare si fingono in una particolare situazione. Per giocare si immergono con la fantasia e con l'incoscienza propria dell'età in situazioni immaginate, non di rado tragiche. Aggiungo, fino ad un certo punto dell'evoluzione, non è importante che l'uomo conosca la realtà a tal punto che essa rimane indeterminata. Che cosa significa questo? Rispolveriamo i nostri due giocatori, soli in assoluto, che dopo aver gettato i dadi registrano ciascuno senza malafede l'uscita di un punteggio diverso. Certo, la prima domanda che vi farete è: com'è possibile ciò? Ammettiamo che sia possibile. Quante volte due testimoni in buona fede e perfettamente convinti danno versioni diverse o addirittura contrastanti di uno stesso fatto? Qual è allora la verità? Per prima cosa dobbiamo chiederci che cosa si intende per verità. Sicuramente la realtà di quella situazione, cioè una realtà sia pure relativa, ma che registri, che contenga nella sua interezza anche quale posizione hanno veramente assunto i dadi e conseguentemente quale punteggio è uscito secondo le regole del gioco. Ora, secondo la logica umana, la verità sarebbe quella convalidata da un terzo osservatore, non solo, aggiungo io. Soprattutto è necessario che questo terzo osservatore veda veramente cos'è accaduto e non abbia anch'esso una sua verità. Ma perché questa terza persona dovrebbe possedere il carisma di conoscere la verità? E forse il fatto che la sua constatazione di un risultato corrispondente alla constatazione di uno dei due giocatori prova che quella è la verità? Non potrebbe trattarsi di un doppio errore? Se poi è vero, come noi sosteniamo, che quella che gli uomini credono realtà oggettiva altro non è che la parte in comune dei loro soggettivismi, allora la vera realtà oggettiva è ben diversa da quella che gli uomini colgono, tanto diversa da rendere impossibile ogni paragone, ogni punto di contatto che possa dare il carisma della verità ad una visione soggettiva piuttosto che a un'altra. La verità della situazione composta dai nostri due giocatori è una realtà duale, è una realtà relativa che non prevede un terzo osservatore e se anche lo prevedesse le cose non muterebbero. L'interezza, la completezza di quella verità duale, l'intero dossier di quella realtà relativa è costituito da due verità individuali e non ha senso chiedersi qual è la verità oggettiva. Quando parliamo di comprendere la realtà, intendiamo comprendere come le cose stanno. Intendiamo, appunto, non sapere qual è la vera apparenza, che è, in ultima analisi, per il singolo, valevole tanto l'una che l'altra, ma intendiamo che cosa c'è al di là dell'apparenza. Intendiamo la vera struttura delle cose, non il vero apparire di esse. Questo non significa che non abbia valore la ricerca, intendiamoci bene. Tuttavia, ciò che l'uomo scopre non è la realtà, è l'apparenza che si coglie sperimentando una certa dimensione, dimensione che scaturisce dalle limitazioni congenite dello sperimentatore. Per quanti sforzi l'uomo faccia per rendere oggettiva l'osservazione e la scoperta della realtà, ciò che egli osserva e scopre è sempre indissolubilmente legato alla sua condizione umana e perciò sarà sempre relativo e soggettivo. La realtà in sé è tutt'altra cosa da quella che appare a chi l'osserva in uno stato d'essere limitato. Il mondo dell'uomo è un mondo di apparenze, dove è ritenuto vero, provato ciò che riaccade ripetendo le medesime condizioni, o ciò che, se non è ripetibile a volontà, ha il conforto d'essere testimoniato da più osservatori. Ed è tanto più vero quanto più numerose sono le prove ripetute e le testimonianze. Certo, questo è un criterio, ma occorre essere consapevoli che il suo valore non è assoluto, ed essere continuamente consapevoli proprio per quel principio che è alla base del progresso, cioè tendere quanto più è possibile a valori assoluti ed oggettivi. Paradossalmente si è più vicini alla realtà oggettiva ammettendo la soggettività della realtà fisica che non rifiutandola. Se si è disposti ad ammettere che ciò sia vero, ossia, se si può accettare che ciascuno abbia una sua verità valida anche se non corrispondente a quella generale, cioè a quella che statisticamente è la più comune, sembrerebbe di poter affermare che allora la realtà di una situazione è data dalla somma delle conoscenze di tutti coloro che sperimentano quella situazione. E siccome la conoscenza è comunicabile, sembrerebbe possibile costituire una specie di memoria dove fare affluire le varie conoscenze e comporre così il dossier di una determinata situazione, di una certa realtà composita. Tuttavia, così facendo, la conoscenza che si avrebbe sarebbe solo la conoscenza dell'apparenza della situazione. Infatti, tutta la realtà di una situazione composta da due sperimentatori non è data dalla somma delle sole conoscenze dei due, ma è data dalle azioni, dai desideri, dai pensieri e soprattutto dal sentire di entrambi. E com'è possibile conoscere completamente la realtà di quella situazione se non essendo tutti coloro che quella situazione vivono, se non attraverso alla comunione dei sentire individuali, se non attraverso alla comunione degli esseri, non solo, ma per il principio che già enunciai, rifacendomi a esempi tratti dal mondo della percezione, per il principio che nella simultaneità, cioè quando si è all'unisono, v'è fusione, cioè comunione, e quando v'è fusione, v'è trascendenza, in virtù di questa trascendenza ciascuna comunione non è fine a se stessa, ma è causa e preludio di altre, meraviglioso mutuo trasfondersi degli esseri per un reciproco arricchimento. se si rifiuta la comunione degli esseri, se la non si ammette, implicitamente si afferma che l'individuo sarà sempre un essere limitato, che non potrà conoscere nel senso di vera completezza non più di ciò che lui stesso direttamente sperimenterà. Del rimanente, al massimo, potrà conoscere l'apparenza, e vi sarebbe sempre un rimanente, anche se innanzi a lui vi fosse un cammino senza fine. Anzi, più lungo fosse il cammino e più vasto sarebbe il rimanente, a meno che, in realtà, non si trattasse di un solo essere che vivesse di volta in volta la vita di tutti gli individui esistenti in tutti i cosmi. In effetti, nel virtuale frazionamento dell'assoluto che origina la molteplicità, è come se ciascun sentire relativo, eterno in sé, senza tempo al di là del suo apparente cessare, fosse solo ad esistere in qualità e quantità. Perciò è come se esistesse un solo sentire alla volta. Ma la conseguenza logica di ciò non è che un solo essere relativo, attraverso ad un processo di divenire senza fine, tenda all'assoluto, cioè che l'apparente molteplicità degli esseri in realtà si risolva in un solo essere relativo. La conseguenza è che tutto quanto esiste è come se esistesse per ciascuno individuo. Per ognuno è come se il tutto esistesse solo per sé. Da qui la soggettività della vita individuale. Ora, siccome ciò che non è incluso in una realtà relativa, limitata, non esiste per quella è come se non esistesse in assoluto, se ne deduce o che il tutto è smembrato, ma onestamente ci sarebbe da domandarsi come un organismo smembrato possa sopravvivere, o si deve ammettere che l'unità del tutto, la sintesi, può essere raggiunta solo nella comunione dei sentire relativi. In questo mosaico meraviglioso che è l'esistente, ogni concetto è strettamente legato e dipendente dagli altri e non può essere sostituito con uno che con gli altri non armonizzi. In virtù della comunione dei sentire, la molteplicità degli esseri nell'apparenza è veramente tale e nella realtà si risolve sì in un solo essere, ma in un solo essere assoluto. E nell'unità di un solo essere che fonde il tutto in un abbraccio indissolubile senza eccezioni, chi sono gli altri? Esseri di se stessi complemento, con limitazioni analoghe alle proprie, congegnate per la reciproca elisione. Che senso ha, di fronte ad una siffatta realtà, discriminare i propri simili, quando grazie alle loro stesse esperienze anche il proprio essere si arricchisce? Quanto pretestuose appaiono le ragioni che si adducono per considerare diverso chi è in tutto simile a se stessi? Quanto apparente e illusorio si rivelano i motivi su cui sono fondate le caste, le classi sociali, le distanze umane. E in tale visione, come illogico si dimostra il disprezzo dei propri simili, perché neppure la diversità dell'altrui intimo essere, se si è compreso, può giustificare il dispregio nei confronti degli esseri più rozzi, che tali sono in conseguenza della loro stessa natura. Anzi, se si riesce a comprendere ed accettare ciò che si scopre, allora si vede che i propri simili, comunque appaiono, sono la propria completezza,
la propria vera ricchezza. E in questa convinzione, contrariamente a quanto può sembrarvi, non v'è un espandersi, un ingigantirsi dell'io, perché l'io esiste solo quale prodotto della limitazione, ma v'è il cadere di quelle barriere che l'io generano. Il liberarsi, l'espandersi della coscienza, un arricchirsi dell'immensità dell'impersonale. Pace a voi.
Osservando la vita dei regni naturali, gli studiosi concordemente affermano che ogni atto del vivere costa fatica. Fatica costa procacciarsi il cibo, allevare la prole, sopravvivere e così via. Niente è dato senza dover pagare il corrispettivo in fatica. Questo è vero, ma solo parzialmente, perché in effetti la parte più nobile della vita delle specie naturali, quella che la rende in un certo senso creative, che dirige ogni atto del vivere, ogni singolo individuo ce l'ha gratuitamente, per dotazione congenita. Parlo dell'istinto, cioè di quell'impulso interno che non dipende dalla ragione né dalla volontà e che in un modo quasi invincibile spinge ad agire in un certo senso, lasciando tuttavia chi agisce inconscio del motivo per cui agisce e della verità che sta alla base della sua azione e del suo comportamento. Pure l'uomo, quale essere della natura, è dotato dell'istinto, anche se in misura minore di quella di cui sono dotati gli appartenenti alle altre specie naturali. Tuttavia, ha altre dotazioni che lo compensano della fatica dell'esistere costa. Per la verità dico queste cose in forza del discorso, perché in effetti l'esistenza si paga da se stessa. Costi quel che costi, l'esistere è sempre più ciò che si ottiene dall'esistenza di quello che si paga. Ricordatelo. Rammentando le altre gratificazioni che l'uomo ha dalla vita, non intendevo riferirmi ai vari colpi di fortuna che può avere o alle doti naturali che può sfruttare, che sono tutti crediti karmici. Mi riferivo a quella facoltà che emerge naturalmente e spontaneamente di cogliere all'istante la verità di una cosa e sapere ciò che è da farsi e ciò che è da evitarsi. Mi riferivo insomma all'intuizione. Diversamente dall'istinto dell'intuizione, porta con sé la coscienza, cioè dell'intuizione si ha coscienza, ossia essa porta sempre una conoscenza. Senza il processo dell'apprendere, essa dà egualmente la consapevolezza e la cognizione di una verità, come se la si fosse appesa con la ragione. Mentre l'istinto governa solamente la vita attiva, i comportamenti, l'intuizione riguarda esclusivamente la vita contemplativa, astratta, e da lì semmai si riflette poi sulla vita attiva. Dono meraviglioso che sovrasta in nobiltà l'istinto, ma che con tutta la sua preziosità non raggiunge l'importanza del sentirsi d'essere, comprendendo in questo termine l'intera gamma che il sentire origina, dalle sensazioni alla più alta forma di coscienza. Nelle forme di vita elementari, il sentirsi d'esistere si identifica con le sensazioni, cioè se non vi fossero delle modificazioni dell'autoconsapevolezza dovute a stimoli sensori, verrebbe a mancare il sentirsi d'essere, e perlomeno non si amplierebbe la sua intensità. Ma a mano che il sentire si amplia, l'individuo è capace di recepire altri stimoli, per esempio nell'uomo gli stimoli che vengono dalla vita intellettiva, ed a seguito di questi altri stimoli il sentire si amplia ancora, fino a che diventa indipendente dai vari stimoli e ne è liberato. Ora, fra tutti i moti che agitano l'intimo dell'uomo, sensazioni, desideri, antagonismi, paure, eccetera, eccetera, e che in fondo a ben vedere sono quelli che fanno sentir vivi certi uomini, qual è il sentire? La risposta è la sua parte più vera, quella che al limite lo fa agire contro tutte le influenze ambientali e sensorie, perfino contro l'istinto. Quindi il sentire è il vero se stessi, che dovrebbe ispirare i pensieri, dirigere la volontà e l'azione, amministrare i desideri. In effetti, ad un dato grado di ampiezza, ciò accade. Ma prima di allora rimane confuso fra le varie influenze ambientali a cui è sottoposto l'individuo e che finiscono col prendere il sopravvento e dirigerlo nella vita. Parlare del sentire quindi significa parlare di quel sentire che non è solo sentirsi d'essere, cioè parlare di quel sentire che ha una certa ampiezza, quando è in grado di dirigere l'individuo, quando risulta chiaro che è qualcosa di più dell'istinto e dell'intuizione. Infatti, mentre l'istinto fa agire in armonia ad una legge, ad una verità come la si conoscesse, e l'intuito dalla conoscenza della verità senza il processo dell'apprenderla, il sentire addirittura è essere una verità, una realtà, quindi è qualcosa di più radicato di un semplice stimolo, per quanto esatto sia, o di una semplice conoscenza, per quanto vera sia. Il sentire è propria natura, è l'espressione della realtà acquisita. Il sentire è tanto meno limitato e flebile quanto più è consapevole di far parte di un tutto, e quindi quanto più è conscio della propria funzione in quel tutto. Ora, una tale consapevolezza, quando è bene delineata, quando è intima convinzione, quando è propria naturale indole, cancella ogni timore dell'ignoto, annulla ogni conflitto, ogni senso di avversità nei confronti degli altri facendoli amare. Insomma, cancellando all'origine ogni paura, ogni angoscia, ogni moto egoistico, dà una somma beatitudine. Voi non potete concepire la gioia se non come qualcosa che segue al raggiungimento di un vostro desiderio ben determinato. Potete essere felici solo attraverso certe particolari stimolazioni che scaturiscono dalla dualità avere, non avere, essere, non essere, cioè dal gioco dei contrari. Ma esiste una beatitudine data dalla pienezza, dalla contentezza, dall'esultanza, dalla letizia, dalla felicità, che scaturisce spontaneamente perché è legata ad uno stato d'essere in cui, come ho detto, ci si sente parte integrante di un tutto meraviglioso, in cui si capisce che tutto ciò che accade ha il solo fine di portare ogni essere alla più alta forma di esistenza. Rendendosi consapevoli di ciò, ci si sente approdati in un porto sicuro, al di là di ogni tempesta, nel mare tranquillo della pienezza, a tal punto che ci si chiuderebbe in se stessi, se non vi fosse la spinta a immedesimarsi in quel tutto di cui si capisce essere parti integranti, ma che solo gradualmente si giunge a sentire come tale. Per dirla con concetti umani, si cerca l'abbraccio, l'unione con gli altri, ma non per la ragione che sempre spinge l'uomo, cioè per prendere, per avere qualcosa, sia pure affetto, bensì per dare, per donare se stessi consapevolmente a quella parte dell'esistente che ancora non si sente unita a sé. Lo slancio con cui si protende verso ciò che ancora non si sente parte di sé, ma più giusto è dire a cui ancora non ci si sente uniti, è uno slancio dettato da qualcosa di simile all'amore conosciuto dall'uomo, allorché è capace di amare altruisticamente, donare tutto se stesso per il bene di altri. L'amore che si raggiunge e che gradualmente fa entrare in comunione gli esseri non è una sorta di sodalizio, ma per ognuno è essere anche l'altro, arricchirsi reciprocamente delle rispettive esperienze, raggiungere un livello tale da rendere entrambi un solo essere. Questo concetto, nella maggior parte di chi ascolta, susciterà smarrimento e perplessità. È inevitabile. Siete troppo abituati al culto di voi stessi, della vostra personalità, del vostro io, per accettare a cuor leggero una simile rivelazione. Voi vedete in queste comunioni che fondono gli esseri in una sola essenza una sorta di decimazione, un annullamento di tutti coloro che tali comunioni costituiscono. Ed è un errore, perché non si tratta di un annullamento, ma di un arricchimento, non di una decimazione, ma semmai di una decuplicazione dei singoli sentire individuali che raggiungono un livello di vivezza e di espansione ben oltre la somma dei sentire costituenti. Ora, per comprendere come ciò sia possibile, bisogna chiedersi: che cos'è nella dimensione umana che fa evolvere l'uomo? Il contatto coi suoi simili. Le relazioni che ogni uomo necessariamente ha con gli altri uomini, familiari, amici, estranei, nemici, sono fonte di quegli stimoli che lo inducono a reagire e costruire la sua coscienza individuale. Il cammino, come voi ben sapete, è molto tortuoso e anche indiretto. Attraverso il gioco dei contrari, l'uomo raggiunge il giusto modo d'essere nei riguardi della società in cui vive. Giusto modo d'essere che deriva dall'aver compreso quale deve essere la propria vera funzione in quella società. Dunque, le relazioni tanto possono, eppure il legame che esse stabiliscono è superficiale rispetto alla comunione degli esseri. Non agisce mai direttamente sull'intimo essere di quelli che sono i soggetti delle relazioni, ma solo per risonanza. Cerco di spiegarmi. Una cattiva azione che un vostro simile può farvi, giunge nel vostro intimo, si dice vi ferisce, solo se voi, in un certo senso, permettete che sia così. Cioè, se raccogliete, se reagite a quegli stimoli, se siete sensibili e suscettibili a quel tipo di impulso. Ed è bene, perché proprio attraverso alla vostra suscettibilità la vita, o meglio le vite, vi porteranno a superare, a non raccogliere, ad avere pietà di chi non ama, perché chi non ama, prima di tutto, è infelice. Questo è il legame che al massimo le relazioni umane costituiscono. E se anche è un legame che in ultima analisi lascia sempre gli esseri uno diviso dall'altro, è ugualmente capace di operare quel miracolo che è l'ampliarsi del sentire individuale, perché facendo cadere le limitazioni che distanziano i sentire, ne innesca la comunione. Ora, immaginate quale miracolo sia capace di operare sugli esseri un'unione diretta dei sentire, dato appunto che l'unione, il contatto indiretto, è già capace di far cadere le limitazioni individuali, cioè è capace di trasformare gli esseri. La sequenza è questa: caduta delle limitazioni, nascere di sentire diversi dagli originari ed equipollenti fra loro, comunione dei sentire equipollenti, manifestarsi del diverso sentire, di un sentire più ampio. Dopodiché il ciclo inizia nuovamente. Come ho detto, la caduta delle limitazioni dei sentire di poca ampiezza, per esempio degli uomini, avviene vivendo nei mondi della percezione. Ma lasciata la ruota delle nascite e delle morti, nel piano di esistenza del sentire, che cos'è che si sostituisce agli stimoli dei mondi della percezione per determinare la caduta delle limitazioni del sentire? Per rispondere a questa domanda, innanzitutto bisogna ricordare che il frazionamento del sentire assoluto, che è appunto all'origine dei sentire relativi, limitati, non è reale, ma è virtuale. Se così non fosse, il tutto sarebbe smembrato, ma quel che più importa, nulla vi sarebbe di assoluto. Il tutto sarebbe una quantità di relativi. Dire che il frazionamento è virtuale significa dire che le limitazioni che creano i sentire relativi sono costruite per la reciproca elisione. Significa dire che ciascun sentire relativo, limitato, è indissolubilmente legato all'altro, tanto da costruire un sol tutto in realtà inscindibile. Aiutatevi a capire con un'immagine mentale. Pensate a quei giochi di pazienza in cui si deve ricostruire un'immagine scomposta in tanti piccoli tasselli, l'uno diverso dall'altro. I tasselli sono fatti in modo da incastrarsi perfettamente e comporre l'immagine. Così, l'insieme del mondo del sentire è un sol tutto in cui i singoli sentire tali sono perché così si sentono, ma non perché così siano. In altre parole, il sentire relativo, limitato, tale è perché tale si sente. Perciò il destino, il fine, il tendere del sentire limitato non può che essere quello di manifestare la vera struttura, il vero stato d'essere del mondo del sentire, l'unità dell'uno inscindibile. Se si può capire questo, allora quello che può apparire incomprensibile non è ad opera di che cosa avvengono le fusioni dei sentire allorché non vi sono gli stimoli dei mondi della percezione, ma piuttosto è perché mai nei sentire limitati le fusioni per avvenire debbono essere stimolate. Infatti, se i sentire in realtà compongono un sol tutto, sentirsi uno col tutto non può che essere il naturale epilogo di ogni sentire. Certo che inizialmente, quando il sentire è solo coscienza d'essere, Le unioni possono avvenire solo ampliando i sentire stessi, cioè annullando le limitazioni attraverso stimolazioni, ma poi le comunioni avvengono spontaneamente. Vedete, una similitudine si può trovare nelle reazioni nucleari per fusione, in cui i nuclei atomici si fondono sviluppando una grande quantità di energia calorica, fra l'altro. La reazione per iniziare necessita di un'altissima temperatura, temperatura che poi è mantenuta dallo sprigionarsi dell'energia calorica prodotto della reazione. In sostanza, la reazione per iniziare ha bisogno di un innesco e poi continua spontaneamente. L'essere strettamente legato l'uno all'altro è talmente natura intrinseca del sentire relativo che allorquando le virtuali limitazioni sono tante da farne solo dei sentirsi d'essere, cioè qualcosa che non aspira ad essere unita a qualcos'altro, cessa il virtuale frazionamento. Il sentire ha raggiunto le massime limitazioni possibili. Sono così creati gli atomi di sentire. L'emanazione è al suo culmine. Inizia l'epopea del sentire relativo, che di fusione in fusione troverà nel proprio identificarsi in Dio la propria realtà, la propria vera esistenza. E non può essere diversamente. Perché che cosa può esserci di più bello, dolce, felice, se non la comunione con l'oggetto del proprio amore? Che cosa può esserci di più nobile che anelare ad unirsi agli altri, capire, sentire che gli altri sono parte del proprio unico essere, amarli tanto da anelarne la comunione? Se nonostante tutto quel che diciamo, rifiutate questi concetti perché non potete concepire di entrare in comunione coi vostri simili, allora permettetevi, vi compiango, perché ciò significa che non avete mai provato il vero amore, che non sapete amare. Pace a voi!